Sto registrando, vogliamo andare in onda?
Sì.
Siamo in onda. Aspettando Putiferie, puntata numero 4. Tetra puntata numero 4. Fai girare, condividi e fai girare.
Fai girare.
Non ce l'abbiamo.
Il Demiurgo ce l'ha sicuramente.
Il Demiurgo ce l'ha, ne ha più di uno.
Di marca.
Sì. E ce l'ha Poel. Il regi microfono Poel.
Ci vuoi regalare un Demiurgo? Demiurgo ci vuoi regalare un regi microfono Poel.
Dai,
il
Demiurgo.
Modello RR33. Quella storia di quel giorno di Trevo. Aspetta. Mi vuoi raccontare quella storia di quel giorno di 3 o 4 anni fa, quando ricevesti la lettera di Katrina Kennison?
Ti devo raccontare, non te l'ho già raccontato.
Sì, raccontala agli ascoltatori. Quella signora che curava
Katrina Madison,
le edizioni annuali di The Best American Short Stories.
Sì.
E che ti disse?
Mi disse che, allora, io le scrissi, sì, perché volevo partecipare,
sì,
a Best American Short Stories,
sì,
con un mio
racconto,
una mia short story.
Come si intitolava?
Si intitolava In the Name of Him.
Ah, ma era religioso?
No.
Di che parlava? Dopo ce lo dici dopo.
Ve lo dico dopo.
Ora raccontaci prima la storia della Kennison.
La storia della Kennison è andata così, che le avevo scritto se potevo partecipare, chiedendole se potevo partecipare,
sì, sì,
e mandandole chiaramente un estratto del, sì, racconto, non tutto però, solo un estratto,
sì,
volevo stuzzicare la sua curiosità. però non ha funzionato questo stratagemma. Infatti, praticamente la Kennison mi rispose
Sì.
e mi disse che purtroppo i posti erano già tutti, erano al completo, diciamo, i
Occupati.
partecipanti, sì, avevano già raggiunto il limite massimo.
Ti disse questa cosa per
Sì,
secondo te non
disse
era vero.
purtroppo.
Cerchiamo di non fare ironia. Ma che? Guardi il Demiurgo, io stasera non c'è trippa per
No,
gatti, eh.
Demiurgo, ma vogliamo fare uno, ci vuole provare a chiamare su Skype?
Demiurgo, ci chiami?
Vogliamo fare questo tentativo?
Dandy.
Demiurto.
Dandy.
Ah, perché stasera, capito,
No,
si
perché
urta.
abbiamo fatto la R Mush, sei infatti.
Ma lo facciamo
La
sempre.
facciamo sempre, Demi, un omaggio a te.
Demiurto.
Telefonaci, Demiurgo, se vuoi
Stasera è
chiamaci.
nello stesso mood di Devia. La conosci? Una delle partecipanti
X
ai provini
Factor.
di X-Fa.
Sì.
Devia, che
Devia.
quando mi vedi, Devia, cambia strada. Stasera sta così, Demiurto.
Demiurgo, non ti deluderemo stasera. Però chiamaci, se ci senti, Demi, chiamaci.
Demi,
Chiamaci, Demi.
sto aprendo Skype.
Demiurgo,
Però non mi vedi.
chiamaci.
Ma non sei tu? Ma
Demiurgo, ti prego, chiamaci. Demiurgo, chiamaci, chiamaci.
risponde.
Non
Ad
risponderà,
ascolta.
vai. Apri il tuo Skype. Michela Rocco di Torre Padula. Gianfranco Vissani.
Scusa,
Lo
Demiurgo,
senti?
ma
Demiurgo.
scusa un attimo,
Aspetta.
Nicola, aspetta. Demiurgo, scusami, ma tu non sei con lo Skype di
Radio
Radio
NK.
NK? Ah, sì, allora aspetta, mo ti chiamo io, perché io sto invisible.
Se ti chiamiamo noi paghi tu.
Sto invisible.
Demiurgo, se ti chiamiamo noi paghi tu.
Adesso sto do not disturb.
Non ci disturba, ti chiamiamo
Ti
noi
chiamiamo noi a te.
quando abbiamo
Ti
bisogno.
stiamo chiamando. Lo senti?
Sento. No, io non lo sento. Tu lo senti
Io lo
forse?
sento.
Io no, perché sto nel mixer.
Demiurgo. Demiurgo, non sento. Sento il ritorno della radio.
Forse tace.
Sento quello che stavamo dicendo noi un minuto fa. Capisci?
Sta connesso.
Eh?
Si è connesso con la webcam nudo, ragazzi.
No.
Si è connesso nudo, sto porco. Oh, devi urlo.
Non
Guarda
capisco.
che cosce, però. Guarda quel muscoletto lì.
Il muscolo teso, il muscolo
Guarda che
teso.
muscolo teso. Demi, apri un po' la gambetta così. Io non lo sento,
No,
ma io
neanch'io.
non lo posso sentire.
Neanch'io, perché in realtà.
Neanch'io. Aspetta, se no muovo il prof, li chiamare a me. Fammi le sedere che scala.
Bravo, chiamalo.
Aspetta, De Mio, aspetta.
Di Mirko abbiamo attaccato. Lo richiama Nicola.
Aspetta, dai, aspetta. Stava parlando. Non lo chiamo. Chiama. Sto chiamando.
Ma chi chiami?
Pronto, mi sentite?
David, adesso ti sento, sì, perfettamente.
Adesso sì. Ma voi che tecnologie utilizzate?
Ma perché lui c'ha il Mac e non funziona un cazzo. Adesso abbiamo messo su Windows, cioè aperto io sul mio computer e funziona benissimo. Perché Bill Gates sarà anche l'ultimo dei, sì, moicani, sì, però vabbè, un minimo di qualcosa l'avrà,
allora,
dovuto fare.
Non c'entra
fare
niente.
Ho fatto tutto a Cupertino, no,
Microsoft e Apple in questo caso.
Lasciamo parlare il Demiurgo, vediamo, facciamo, sì, la prova. Demi?
Sì, sono qua.
Perfetto. Eccolo. Si sente come se stessimo nella stessa istanza.
È vero.
Ah, che moto, che piacere. E quindi... Io chiaramente saluto tutti gli ascoltatori di Radio NK. Chiaramente è sempre bello creare una radio, farla crescere e poi entrarci come ospite. Però alla fine sono contento perché abbiamo dato la Radio NK nelle mani di persone brave,
capaci,
professionali. L'altro giorno, giusto appunto, Demiurgo, raccontavo a Mariano un simpatico aneddoto cui non posso tacere, anche mettendomi alla berlina con i miei stessi ascoltatori. Tenevo attivati i rumorini di Windows e stando facendo una selezione di musica molto soave, mentre celestialmente gli archi facevano le loro melodie, si sentiva. E il Demiurgo mi faceva notare che era molto, ma molto poco professionale,
sì,
la cosa.
Molto poco,
sì, è molto poco professionale lasciare uscire i suoni di Windows. Tra l'altro di Windows, così tradisci anche, diciamo, un software, diciamo, un sistema operativo.
L'originalità delle copie della musica della Svezia. No, però Demiurgo, su questo lascia stare, io per comodità faccio così, ma io qua c'ho una discografia che impera su di noi, che queste si abboccano le librerie Billy dell'IKEA.
Sì, ma
ci rimaniamo secchi.
Guardate, io sono abituato a frequentare casa del filosofo, che
anche lui,
filosofo anche lui, è una persona che ogni 6 mesi, 8 mesi, una roba così, deve comprare un modulo nuovo di porta CD dell'IKEA, perché ha comprato altri 100 CD e deve mettergli dentro. Poi alla fine non sa minimamente cosa contengono questi CD, però è bello possederli un po',
certo,
un po' come i sultani del Brunei, che il o i sultani, non so quanti siano, penso sia uno solo,
4,
che collezionano, che ne so, Rolls Royce placcate oro, e ne hanno 150, quando una sostanzialmente basterebbe, però se puoi averne 150, perché accontentarti solo di una?
Ecco, scusa se ti interrompo, ricordiamo agli ascoltatori, salutiamo l'avvocato Vacchi e ricordiamo agli ascoltatori che stiamo intervistando Filippo D'Averio.
Sì. Senti, quindi... Filippo, allora quello che ti volevo chiedere a te, tu come mai avevi scelto il titolo, hai scelto come titolo della tua trasmissione
Passepartout?
Filippo, sei ancora con noi?
Signor D'Averio? Monsieur D'Averio?
Sì, sono qua.
Perché avete scelto come titolo della trasmissione Passepartout?
Perché...
c'è un aneddoto simpatico, sì, dietro.
Sicuramente
poi glielo racconta Draghi non lo sa. Draghi non lo sa.
Ma lasciamolo raccontare.
No, ve lo dico perché perché ho scelto
Passepartout
come titolo della trasmissione Passepartout.
Sì, sì.
Perché è una trasmissione che sostanzialmente Passepartout
è un viatico verso l'arte.
Io non me l'aspettavo
questa, che fosse scelto il nome Passepartout, perché
sì,
per un Passepartout.
Sì, Passepartout,
noi pensavamo che era una metafora, cioè lei diceva Passepartout per indicare una cosa diversa,
per dire sostanzialmente.
Invece,
cioè,
qua
volevo lasciare passare questo messaggio, che sostanzialmente Passepartout,
ecco. Passepartout, il significato coincide col significante in maniera impeccabile. Sembra... da Daverio non ci potevamo aspettare che men che meno di questo. Dopo Daverio, dopo abbiamo anche Sgarbi in studio, se gli vuole chiedere qualcosa più tardi vi potete confrontare tra esperti di...
Ma sa che anch'io, io e Vittorio non siamo poi ferri corti.
Sì, avete avuto storie
sì, per quella cosa che è successa al Kunstmuseum di Berlino.
Ci sono aneddoti su aneddoti. Daverio, allora lei permette, stasera deve stare parecchio in trasmissione con noi. Perché...
Sì, assolutamente. Voi mi avete preso in un momento, tutto sommato, anche se vogliamo, di intimità, ecco.
Sì, perché anche
cioè, stavo sostanzialmente stavo condividendo con me stesso un pasto frugale, anche perché poi anch'io non è che sia abituato a pasteggiare sempre nei fasti che furono propri, che ne so, del Re Sole.
Ma quelle sono cose che
stavo mangiando un precotto, sì, così in simpatia, diciamo così, anche così nella mia semplicità. Quando mi sono sostanzialmente sentito chiamato in causa,
sì,
da un vostro
modo di esprimervi,
sì, vi siete espressi in una certa maniera, diciamo, nei miei confronti.
Che abbiamo detto?
E cosa?
Ripeti, che abbiamo detto?
Che abbiamo detto?
Avete usato un eloquio particolare in cui mettevate
l'abbiamo preso in giro
con tono scherzoso, diciamo così, alla berlina, piccolo difetto di...
Ma non è un difetto per noi,
a parte che
per noi è un pregio,
e qui mi rivolgo anche al demiurgo di Radio NK che è qui di fianco a me e tra l'altro annuisce con fare bello, rilassato, perché non è che sta annuendo con fare minaccioso, annuisce
come dirà sì, voi così fate, ma è un fare rilassato che sa di minaccia, mi scusi Filippo se...
No, è rilassatissimo,
premedita.
Non sia mai minaccioso. Quando l'ho visto minaccioso, era minaccioso circa 5 minuti fa, più o meno 7 minuti fa,
si era innervosito.
L'ho visto cincischiare chiaramente col server di Radio NK, smanettava, e gridava anche ai 4:20 con la bocca piena tra l'altro della sua spinaccina.
Che schifo,
gridava che li avrebbe fatti chiudere e che con un click avrebbe disconnesso qualsiasi connessione esistente tra il vostro studio e il server principale di Radio NK e l'avrebbe sostituito volentieri, per esempio, con i suoni che provengono la sua lavastoviglie che al momento sta facendo un ciclo rapido 35 minuti e tra l'altro ha avuto anche a dire che molto spesso la musica che programmate nella vostra bella trasmissione non differisce molto dai suoni che provengono da una lavatrice, da una lavastoviglie impegnata ad eseguire un ciclo rapido 35 minuti, ecco.
Senti.
Io mi faccio solo l'attore, diciamo, in questo caso mi faccio l'attore di una sua espressione, certo che in voi troverà orecchie pronte ad ascoltarlo.
In noi orecchie pronte ad ascoltarlo, ma allora non avete capito che noi siamo l'anno zero di Radio NK, noi non ci facciamo... Non ci facciamo piegare da queste intimidazioni editoriali. Noi ci spieghiamo, ma non ci spezziamo, perché noi abbiamo gli ascoltatori. Se noi chiediamo 10 centesimi ad ascoltatore tra tutti quelli che ci abbiamo, mettiamo sul nostro server, andiamo su Telecapri, Telenorba e vi facciamo una trasmissione che vi facciamo il culo a tutti quanti. E quindi vaffanbicchiere, gli vorrei dire Demiurgo questa sera. Hai capito? Vaffanbicchiere. Sigla. Sigla. Non ce l'abbiamo noi la sigla. Comunque la sostanza rimane la stessa. Demiurgo, noi Sinceramente siamo dispiaciuti se te la sei presa per il gioco, lo scherzo che ti abbiamo fatto, sì. Però mo con remissivi veniamo a te a dirti, noi non lo facciamo più, anzi, mo stasera prenderò in giro Dragon tutta la sera per i suoi difetti di pronuncia, 10 volte quando abbiamo preso in giro a te, così la gente si dimenticherà della presa in giro a te, tutta concentrata sugli sfottò che riguardano Dragon, va bene? Basta che non ci chiudi, dammi.
Certo, io però volevo solo sincerarmi di una cosa, dottor Parete Criminale.
Sì, quello che vuoi, dimmi.
Che almeno, cioè, il come dire, se dovete prendervela con qualcuno, ve la prendiate a parimenti, diciamo, un po' con tutto lo staff di Radio NK. Per esempio, ultimamente non ho molto sentito, non vi ho mai sentito, per esempio, lanciare degli strali contro, che ne so... Il filosofo
fa il critico musicale di Blow Up, ci fa anche le recensioni a noi, caro Demiurgo. Quindi noi non lo possiamo prendere in giro, cioè, sono dei conflitti di interesse. Tu non ci servi a niente, tu non ci servi, perciò noi, come la guerra fra i poveri, noi...
siete l'Italia che non vogliamo, diciamoci la verità.
Lo so, infatti non volevo andare a votare proprio perché non posso dare il mio voto, mi faccio talmente schifo. Io
Crocetta,
non è che fanno schifo loro, faccio schifo io, e quindi
fai troppo più schifo.
Mi autotolgo il diritto di votare. Basta che però ci fai fare musica qui su Radio NK, Demiurgo, perché
sì, guardi, per me, anzi vi stavo proprio per dire che questa conversazione sta tirando anche un po' per le lunghe, sì. Visto che vi sta portando via dei minuti preziosi.
No, ma era programmato, noi avevamo pensato, non ti preoccupare, vai.
E come riempirete, diciamo così, i minuti che intercorrono tra ora e le 9.30, le 21.30, quando inizierà, diciamo, la puntata 1x04, come si suol dire adesso, come dicono i giovani d'oggi, dei putiferi.
Sì.
Ce lo o putiferia dire... e... come alcuni leggono, perché non hanno avuto la fortuna che ho avuto io e che avete avuto voi
di studiare
formazione classica.
Senti, no, Demiurgo, allora la cosa che faremo sicuramente è dobbiamo raccontare un Dragon ha scritto un racconto, una short story che si chiama come si chiamava Dragon? Of him.
In the name of him.
Sì, vi volevo far raccontare un attimo la trama di questa short novel. Non so se anche tu sei curioso. Io sono molto curioso di sapere chi è questo him.
Posso ascoltarlo con voi o volete che vi lasci?
No, ci devi ascoltare, perché poi dovrai fargli delle domande nel caso hai dubbi.
Ah, ok.
Capito, in diretta. E poi dopo, quando riattacchi, non lo so, vediamo. Se vuoi rimanere con noi per sempre, rimani con noi per sempre tutta la serata. Demiurgo,
no, voi sappiate che questa sera sono uno dei tanti ascoltatori.
È libero, il Demiurgo è libero.
Sì, sono anche a vostra completa disposizione.
Sì, e poi aspetta, però diceva Dragon che dopo, mi pare che stavi dicendo, che ci sarà una seconda fase in cui faremo quello che vuoi tu.
Sì,
capito?
Esatto, quello che vuoi tu, quello che ci dici tu.
Tu che ci dici che vuoi fare?
Non sono mai stato bravo a dirigere le persone.
Ma
parte...
tu sei bravissimo. C'hai il leader in te, Demiurgo, ci devi solamente dire...
Certo. bisogna che mi procuri un paio di guffie, che in questo momento sto ascoltando telefono, dall'efonia che semplicemente funze, rischio di non fare una buona figura in diretta.
Hai ragione.
Sento dei fischi, non so se li sentite anche voi.
Dei fischi?
No, i fischi no.
Allora li sento solo io, questo
sentiamo
mi
solo applausi, no?
No.
Sì, ma, certo.
Ma li senti proprio al di là della radio, cioè li senti dovunque.
Sì, sì,
in
no,
mezzo
ma
alla
sento
strada.
Le folle osannanti. No, ma sono abituato a sentire le folle osannanti.
Ah, ho capito.
No, figuratevi.
Senti.
Vado pure avanti, Draghi.
Allora ci facciamo raccontare la storia, che dici?
Sì, ben volentieri.
Ok, allora Mariano, se ci vuoi raccontare questa storia, io ti posso agevolare con una colonna sonora. Vuoi?
Voglio. Sì, vuoi? Lo voglio.
Lo vuoi? Dica lo voglio.
Lo voglio.
Di che parla? Raccontaci.
Allora, In the Name of Him.
Sì.
Parla della storia di un ragazzo che si chiama Buddy.
può raccontare la storia, vedi?
Sì,
sì.
Buddy Princeton si chiama.
Sì.
Questo è un 35enne, un giovane 35enne, che lavorava in comune.
In comune? Sì. Al municipio, cioè?
Al municipio, sì.
Di che città?
Della città di Filadelfia.
Demiurgo, tu ci sei sempre, sì?
Sì, sono qua, sono qua.
È chiaro fino ad ora, no?
Sì, finora ho sentito che la storia dovrebbe, il tema della storia dovrebbe verte su un impiegato statale.
Esattamente, esatto. Del comune di Filadelfia.
Del comune di Filadelfia.
Sì, non parastatale.
No, no,
no, proprio statale. Statalissimo.
Statale. Statale.
Anche per quanto quasi... si può considerare statale gli Stati Uniti d'America, diciamo. Sì.
Beh, c'è dello statalismo anche negli lì. Stati Uniti d'America.
Certo. È vero. Io sì. Non ne capisco di politica, ragazzi. L'ho buttata giù così. Prosegui.
Dica. Quindi, se l'ho interrotta.
Ma prego. Allora, che cosa stavo dicendo? Quindi, Buddy Princeton
sì.
Lavorava al comune, 35enne, sì. Lavorava al comune di Filadelfia.
Sì.
Per la precisione, lui era uno speleologo.
Al comune?
Sì, uno speleologo del comune di Filadelfia. Lui.
E che faceva di cioè proprio...
Faceva lo speleologo, andava nelle grotte sotto i...
Ma che, cioè, qual era la relazione col comune di Filadelfia?
No, aspetti, il comune lo pagava. Adesso mi permetto di intervenire.
Ecco. Sì. Dica.
Per mia conoscenza personale, sì. In diretta, nel senso che sì. Non ho mai avuto il piacere di mettere il mio piede nel bel suolo della città dell'amicizia. Tra l'altro anche uno dei luoghi simbolo dell'unità americana, della guerra di indipendenza. Comunque non mi risultava che questa città fosse, come dire, afflitta da problemi, che ne so, da fenomeni carsici tali da generare appunto nel sottosuolo delle cavità tali da essere affrontati con la tecnica della speleologia.
E quindi neanche da giustificare una spesa comunale di uno speleologo comunale, voglio dire.
Vabbè, ma se vogliamo entrare nel merito delle spese comunali dei comuni, anche in America ci saranno.
Sì, ti posso dire una cosa, Demiurgo. Sì. Demiurgo. Però dire una cosa in favore di Dragan, così tagliamo la testa al toro, così non facciamo più puntigliosi, Demiurgo. Sì. Un tempo, nell'Ottocento, quando scrivevano i grandi romanzi inglesi, molti di loro dicevano che loro volevano fare un patto con il lettore prima ancora che uno leggesse, no? Di perdonargli quelle cose che sembrassero non proprio così, diciamo, fluide nell'evolversi nella trama, perché bisogna fidarsi un po' dello scrittore, capito?
Sì, cioè voi state parlando sostanzialmente della sospensione di incredulità.
Bravia, sì. Madonna, che io voglio fare l'intellettuale, ma con lui, con chi ho di fronte? Esattamente, facciamo la sospensione dell'incredulità e ascoltiamo la storia, però se le panzane sono troppo grosse, questa era bella.
Allora, ma a parte il fatto che ci può essere tranquillamente una spiegazione logica alla
che
presenza,
tu ci sai dare,
che io vi so dare, certamente, perché se mi avete interrotto, io stavo dicendo, facevo lo speleologo.
Sì.
In realtà lui, però, è originario di Seattle.
Sì.
E lui era uno speleologo
di Seattle.
Di Seattle. Sì. Adesso, però, in questo preciso momento, nella fattispecie, lui si trova a Filadelfia.
Sì.
Perché il comune di Filadelfia...
Sì.
L'aveva chiamato per affidargli un incarico, cioè la direzione.
Ma è una consulenza, quindi. Sì. Ma allora, scusa, tu dici che è un impiegato,
statale. Lui in questo momento non è che fa il è impiegato presso il comune di Filadelfia.
Vabbè.
Perché è stato messo a capo di una squadra, di un team di urbanisti.
Sì.
E quindi... insieme a questi urbanisti lui doveva fare delle cose, diciamo, poi diciamo le vicende non si svolgono attorno,
quindi che ce ne fu? Allora, siamo da un quarto d'ora, passiamo avanti proprio alla trama, parliamo della trama.
Sì.
Cioè, che fa questa persona?
Allora, questo Buddy, che cosa succede? Una notte,
sì.
Lui esce perché gli piaceva uscire, insomma.
Scusate, ma esce da dove?
Da casa, esce di casa.
Ah.
Sì. Esce di casa.
Quindi notte tempo,
nottetempo, diciamo. Sì, vabbè, in serata, non so, le 9.
Sai che quello è scritto in inglese, quindi lui pensando in inglese pensa night, dice notte, sì. Però è sera, capito? È l'uscita di sera, è tonight,
sì.
Ok?
Sì.
Vai.
Dunque, esce in questa notte nebbiosa, questo in particolare è importante, perché c'era molta nebbia.
Foggy sì, night.
Era una foggy night. E praticamente va in un...
C'è anche le pronte online, vedi? Quindi puoi parlare anche in inglese ogni tanto, lui capisce.
Ok.
Lo facciamo sentire a casa.
Vabbè. Quindi va in questo club che si chiama Slim.
Slim Club.
Slim.
Sì.
Si chiama, scusate?
Slim.
Slim.
Come sì. Smilzo. Smilzo.
Slim Club.
Sì, sì. Slim.
Slim.
Slim, Slim Fast.
Sì,
esatto,
sì, sì.
Esatto.
Ok.
E dunque va in questo club Slim, e incontra un tizio che conosce lì quella sera, che si chiama Stilnox.
Sì,
sì. Si chiama Stilnox. Questo Stilnox,
in realtà, scritto
scritto S-T-I-L-N-O-X.
Ex.
Ok.
Il Stilnox era il nome,
no, il cognome.
No,
era il nome.
Stilnox il di nome è? David.
Ah, ok.
Comunque, Demiurgo, ti devo dire una cosa. Mi devi confermare questa cosa, forse online. Io prendo sempre in giro Dragon, lo scherzo. Per il suo, diciamo, girare attorno alle questioni quando deve parlare di una cosa. Ma noi dovremmo sapere, diciamo, in soldoni la trama di questa commediola, no? Che lui ha scritto. Ci sta, sì, facendo questi particolari puntigliosi su delle cose che secondo me nella storia non c'entrano niente. Non so tu che ne pensi.
Ma voi volete proprio una sinossi?
No, scusa, sono già le 9.
Io vi stavo raccontando
proprio tutto in paragrafo, sì, per logicamente
tutti gli avvenimenti.
Non lo so, Demiurgo, tu che dici? Quello vuoi sentire,
no,
proprio
io
tutto?
Personalmente, se posso dare un mio parere personale, ovviamente personalissimo,
sì, sì, sì,
vorrei aggiungere che in soldoni, qualsiasi storia, anche la più profonda, sì, se uno vuole stare così a fare la cronaca scarna di questa storia, riduce tutto alla banalità.
Bravo, cioè, bravo.
So, anche i promessi sposi sono due che non si dovevano sposare, perché uno si è messo in mezzo, alla fine quello muore, loro si sposano.
Ah, quindi tu vuoi proprio tutto? Cioè,
è chiaro che tutto quello che è emozione in un racconto è il dettaglio,
vabbè, non rialzo, quindi, le mani, ha ragione.
Vabbè, però effettivamente il tempo è poco, però, quindi sarà più conciso.
Allora chiediamo solo leggermente, no, però il tempo non è poco, perché non sono le 9, ti avevo gambato, no. Sono le 8:20.
Ah, okay.
Quindi puoi essere anche prolisso di particolari, va bene?
Va bene.
Vabbè, che però siano descrittivi e funzionali al racconto.
Sì.
Va bene?
Sì.
Ok, continua pure. Demiurgo, lo autorizzo a continuare.
No, guardi, le dico solo che ci sono romanzi ben famosi che sono pieni di dettagli non funzionali al racconto e sono comunque
pure, vabbè, mo me ne vado, però mo me ne vado proprio, conduci tu e lui, statevi tu e lui, due amichette, e fatevi la trasmissione.
Comunque, eravamo arrivati.
Andiamo avanti.
Allora, questo Buddy Princeton conosce in questo club Slim, siamo arrivati a questo punto, Stilnox David, che è uno scagnozzo di una famiglia mafiosa, è uno scagnozzo di una famiglia mafiosa di origini irlandesi, sì, che si chiamano McCackermans.
No, perché scusatemi, vi interrompo solo un secondo.
Sì, sì.
Permettetemi, ma io purtroppo non sento perfettamente tutto quello che dite, perché mi state chiamando da un apparecchio che non è lo stesso microfono da cui parlate, certo, in radio. E questo lo capisco, perché voglio dire, il professionismo è un'altra cosa, però adesso non infierisco su queste. Però mi permettete di fare qualche domanda quando non capisco qualche dettaglio?
Certo.
Com'è che si chiama la famiglia irlandese?
McCackermans.
Ah, ok.
Va bene come nome irlandese? Tu facci l'editor, non va bene. L'editor ha detto che non va bene.
Sono gli irlandesi bastardi, nel senso che non è una, sì, una linea pura, sono mischiati con dei gallesi.
Sì, probabilmente anche con degli scozzesi.
Anche, anche.
Più con degli scozzesi, ha detto l'editor. Prendi
no, però,
gli scozzesi.
Effettivamente mi sa che erano gallesi.
Questa è una storia vera, Nemico.
Sì.
Immagino, infatti, ascolto, insomma, il nostro amico speleologo conosce uno scagnozzo,
esatto,
di una famiglia.
Di una famiglia.
Ma lui non imparentato, cioè lo scagnozzo.
No,
come dire, è uno stipendiato.
È un affiliato, come si dice?
Okay,
sì, stipendiato,
è un parastatale. Lui, lavora per il secondo stato, la mafia.
Okay.
Che in alcuni casi è diventata il primo stato.
Non dica niente.
Non dico niente perché lascio tutto dire a quel pelato che fa i libri sulla mafia in Lombardia. Come si chiama? L'amico di Gad Lerner. Non mi ricordo come si chiama. Lo faccio di cazzo. Vai avanti. Vado.
Quindi, per questi McHackermans.
McHackermans.
I McHackermans erano una famiglia, diciamo, di vecchi, erano tutti vecchi, i giovani erano tutti morti, quindi
d'altra parte quando uno fa parte della comunità organizzata è un rischio professionale,
è un rischio che uno si accolla coscientemente, quindi praticamente questi vecchi possedevano il loro affare di famiglia, diciamo il loro affare legittimo, no? Legit. La copertura per i loro affari, per i loro affari era una fonderia
di acciaio.
Sì. Oh. Una fonderia di acciaio. Ma la Mercury
fonde l'acciaio, di solito si fondono le leghe di acciaio.
Sì, le leghe di acciaio, insomma, una fonderia.
Magari facevano della ghisa, per dire.
Bravo, la l'editor ghisa.
Ghisa, va bene.
Va bene, ghisa.
Allora, avevano una fonderia di ghisa.
Come si dice in inglese? How is English for ghisa?
La ghisa non lo so come si dice.
Dimmi, come
la
si dice?
Premiata fonderia, tra l'altro.
Mercury si chiamava.
Come si dice ghisa in inglese?
Ghisa?
Mm.
Credo si dica sempre iron.
Sempre iron. Perché okay, tutto iron.
È tutto iron. Iron, tra l'altro, la R non si pronuncia, eh?
Iron.
Deve essere una cosa, deve sembrare iron.
Ah, io non lo so, io ho dei problemi di dizione, perdonatemi.
Ma proprio in questo caso non la devi dire,
chi non ce li ha.
Chi non ce li ha. Beh, continua, sono ansioso e curioso.
Io? Ah, e quindi questa fonderia...
No, scusatemi,
sì,
permettetemi
sì.
di disturbarvi solo un secondo, ma qualcuno di voi due sta cenando?
Stiamo spizzicando delle pizzettine... Perché praticamente c'è stata una laureanda, una all'università dove lavora mio padre, che oggi ha fatto la specialistica, il laureato ha fatto la specialistica, ha portato delle pizzette, delle cose, mio padre ha fatto un cartoccetto e ce l'ha portata a me e a mia mamma, perché anche mia mamma conosce questa ragazza.
Avete fatto bene.
E mia mamma... Scusami, mi completavo per farti capire l'amore familiare della mamma. Mia mamma mi ha ceduto tutto ciò perché sapeva che stasera a casa mia avremmo girato questa puntata di Putiferie. E quindi ha detto: portati tutti questi rosticini e mangiali con i tuoi compagni.
Ma veramente un cuore di mamma.
Hai visto?
Sono commosso. Sono commosso. Scusate, vi ho interrotto.
No,
comunque vale la pena, non vale la pena sto cibo. Queste pizzette sono dozzinali o
no,
sono...
sono buone, guarda, sono buone. Sono artigianali, sono fatte bene, dei rusticini ripieni, ci sta quel solito quello là col wurstel che è il più di merda. E poi ci stanno quelli là con le cremine dentro un po' più buone, col tonno, con gli spinaci e l'ovetto, sono buoni, comunque si possono mangiare,
si lasciano mangiare.
Tu che ti sei mangiato? L'insalatina greca, la rucola, che ti sei mangiato tu? Demiurgo.
Io cosa ho mangiato?
Tu
ho
che ti sei mangiato?
Della carne, una cotoletta di carne.
Ah, di vitella.
Di... Sì, si chiamano genericamente carni separate meccanicamente. Sono i cascami della lavorazione, per esempio, delle carni del pollame, che vengono compattati in una maniera industriale, voglio dire.
Ho capito, no, avevo capito male, pensavo che te l'eri fatta.
Sì, che te l'hai rifatta proprio tu,
pensavo
la
che te l'hai rifatta proprio la fettina panata, invece no, ti si mangiato
no,
proprio il cordon bleu.
Figuratevi, se una persona come me, che fa un lavoro tutto sommato molto coinvolgente, che sì, porta via tante ore al giorno, anche un bel lavoro per carità, ma che ti costringe a rincasare, ad orari anche scomodi, se vogliamo, ad orari anche innaturali, è chiaro che normalmente il mio interesse per il cibo preparato in casa, il cibo fatto come Dio comanda, è andato un po' scemando negli ultimi anni. Però, ma non volevo portarvi via del tempo raccontandovi la merda che mangio a casa mia,
no,
stasera.
Ma non ti preoccupare, però Demiurgo, l'unica cosa che ti voglio dire io, senza criticare le tue scelte, diciamo, culinarie, no? L'unica cosa che ti voglio dire, cioè, veramente per fare una cotoletta ci metti 5 minutini 5 minutini 5, e la fai molto più buona del cordon bleu. Non è che un piatto dice, io giustamente mi mangio quello, ci metto 5 minuti, a farne quell'altro ci metto 3 ore, giustifica. Ma
beh, no,
cioè, proprio niente, proprio devi fare un secondo dal freezer alla padella, in un secondo deve arrivare. Non
ma guardi, proprio ieri sera, per dire, mi sono preparato una cena più decente, anche che stasera ero intenzionato a prepararmi una cena anche più elaborata, se vogliamo. Poi ho acceso la radio NK e ho sentito che c'erano delle persone che si facevano beffe di me.
Hai ragione, lì, Demiurgo,
devo essere sincero, l'appetito un po' mi è passato.
Hai ragione, Demiurgo, scusaci. No, poi noi, io, siccome tu avevi fatto un po' con la vittima, no, muovi, cominciato a dire l'uomo che lavora, sì, cosa, pensavo che tu era tutti i giorni che facevi questo fatto e ti mangiavi sta cosa di merda. Invece se mi dici che ieri se mi dici che ieri ti sei cucinato una cenetta prelibata, allora ti credo, anche se mi ricordo che qualche sera fa che pure stavi a mangiare, pure ti stavi mangiando solo insalate, alla fine.
Comunque, a parziale smentita di quello che ho detto prima, sì, trattavasi comunque di un prodotto confezionato, non sì, di un prodotto fatto da me, però devo essere sincero, non conteneva carne separata meccanicamente, ma proprio era autenticamente petto di pollo.
Almeno questo.
Sì, petto di pollo 75%, che di solito in una cotoletta dovrebbe rappresentare, che ne so, tipo il 95% del cibo, invece il resto era costituito da farina di frumento, farina di mais, amido di frumento, formaggio, amido di mais, lievito naturale, lievito, sale, spezie, cipolla, aglio, amido di riso, stabilizzanti E451, antiossidante ascorbato di sodio, olio vegetale, destrosio, xilosio, saccarosio, glutine di frumento, poteva contenere uova.
Ottimo, è come i croccantini, solo, cioè le cose con i croccantini dei gatti dentro. 30%. Esattamente. Questi, cioè, tutti,
25.
Cioè tutti gli elementi nutritivi, ce l'hai tutti quanti, gli elementi
colazione
chimici.
Colazione dei campioni.
Sì. C'è tutta la tavola periodica degli elementi, ci sta tutta quanta di... Senti, Demi, facciamolo continuare che sta fremendo, c'è una parte, ma stiamo arrivando alla parte clou del racconto.
Esatto, eravamo arrivati al momento della fonderia.
Allora, forza. Qua la cosa si fa
interessante.
Interessante, ragazzi, perché alla fine di questa serata, sì, questo Stilnox convince tutti ubriachi, completamente fatti, convince il nostro Princeton ad partire con lui.
Il suo speleologo.
Lo speleologo, il nostro speleologo, a partire con lui quella notte stessa. Era il venerdì, quindi diciamo il weekend, l'inizio del weekend.
Sì. Il sabato non si lavora.
Il sabato non si lavora, neanche la domenica. E lui, per la precisione, non sarebbe dovuto andare neanche lunedì al lavoro.
C'aveva
tre giorni lì. E quindi praticamente questo Stilnox gli racconta storie di posti strani, buchi, cose che gli interessano, no? Che stuzzicano la sua curiosità.
Buchi.
Sì, buchi, grotte, queste cose qua. E decide di partire con lui.
Sì.
Quindi si mettono.
Io sento dei rumori. Dimmi, Urgo, ma sei sicuro che non c'è qualche ladro a casa tua?
Still Nox.
Demi.
Sì, sono qua.
Non c'è qualche ladro a casa tua? Io sento dei rumori che provengono da casa tua.
No, no, effettivamente avevo posato un attimo il microfono. Ah, perché ecco, mi hanno dato a procurato un'altra parte della mia cena. Ah, okay, un'altra parte no, fondamentale della mia cena.
Vabbè, noi ci preoccupiamo per te. Ho sentito dei rumori di colluttazione. Ho detto che no! Forse stanno facendo fuori in diretta.
No, no, vi assicuro che non stavo colluttando con nessuno.
Bene, andiamo avanti, vai.
Quindi si mettono in macchina e partono. Partono alla volta di un paese che si chiama Roy Hill, che sta in Nova Scozia.
Nova Scozia.
Ho detto un po' spagnolo.
Vicino a Philadelphia.
Nova Scozia, no, sta sopra.
Non è proprio lì vicino.
No, è lontanissimo.
È lontanissimo.
È lontanissimo.
Non è tipo il comune di fianco, no. Insomma, un viaggio importante, ecco. Viaggio importante. Cioè, di solito, ecco, come un po' che qualcuno. E poi come io, mettete caso, come se io uscissi una sera qui, andassi a Faenza, andassi nel mio locale preferito, eccetera, conoscessi una persona interessante e mi dicesse, boh, dai, arriviamo fino a Stoccolma, ecco, più o meno questo è il chilometraggio che ti viene proposto.
Tra l'altro attirandoti, parlando, dicendo, vieni, ci stanno delle buche. Attirandoti dicendo che ci sono delle buche,
perché quello ha detto che faceva lo speleologo, ah, giustamente Still Nox,
la prima cosa che ha pensato
era un volpone, ha detto, ah, sai, io quello scomposto dove ci sono
comunque in Nuova Scozia.
Vabbè,
Nuova Scozia,
andiamo in Nuova Scozia.
Quindi arrivano a questo paese che si chiama, sì, Roy Hill si chiama, e vanno ad alloggiare in un albergo che si chiama Serenity Ridge.
Serenity Ridge. Sì. Bello.
Al Serenity Ridge loro arrivano, si danno una rinfrescata e poi escono di nuovo.
Sì, andare. Ecco, una cosa che sì, mi è venuto subito da pensare quando sì, mi avete detto questo dettaglio della storia,
sì,
permettetemi questa domanda, certo, è queste due persone, di cui uno tutto sommato rappresenta il bene della società, cioè una persona che è inserita nella comunità, un lavoratore, esatto, pubblico, esatto, statale, diciamo, abbiamo detto sì, prima, e l'altro che rappresenta, diciamo, la parte negativa della società, cioè il, come dire, il crimine, la malavita,
sì,
vanno insieme, si imbarcano, diciamo, in un lungo viaggio e sì, vanno a pernottare insieme in una struttura ricettiva, no, immagino non nella migliore struttura ricettiva della zona, o forse sì, ma questo non è il punto della mia domanda,
sì,
ma è, questi andavano a pernottare insieme.
Cioè, se dormivano nello stesso letto, vuoi sapere?
Sì.
Vuole sapere se la storia ha risvolti omosessuali?
No, 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 assolutamente. No. Nessun risvolto omosessuale.
No, quindi loro, diciamo, che prendono stanze separate.
Sì, non è una cosa alla Truman Capote.
No, sono stanze separate. No, ma soprattutto perché, Demiurgo, tu non sai.
Fallo parlare, ha detto si aspettava.
Ma c'è un twist, diciamo, in questa storia.
Adesso viene il twist, non ti preoccupare.
Ci sta, non ti preoccupare.
Adesso viene il twist. Tu però, io non sai, perché non ho detto che l'albergo del Serenity Ridge in realtà era una volta di proprietà della famiglia di Still Nox.
Hai capito?
Era della famiglia David.
Come si chiama?
Il Serenity Ridge. Un tempo si chiamava Serenity David ed era del bisnonno di Still Nox David, che è il come si dice, il famiglio della famiglia malavitosa McDonald's.
Sì, cadetto,
sì, ok. Capote. Truman Capote, che ho detto, le pronte. Senti, no, lasciamo perdere.
Ma volete buttarvi anche nelle chiacchiere con delle persone che non fanno parte
hai ragione, dimmi, noi non siamo professionali come te che stai da tanto tempo, quello è Capote, quello è un strunzo. Continua.
Sì, sì. Dunque, loro si rinfrescano e partono dall'albergo per andare in questo posto del quale Still Nox aveva parlato Buddy Princeton, che è un posto che si chiama Castle Rock. E in questo, su questa Castle Rock, che è un, diciamo, un promontorio, una collina, sì.
Però scusate,
sì.
Castle Rock l'hai copiato da Stephen King. Perché il paese è inventato da Stephen King.
Ma non è un paese,
nel Maine. Ah no, è che?
È un... a parte che siamo nel Maine qua.
Lo so, però il nome è uguale.
Sarebbe, sarebbe un po' come dire città di castello.
Ma non è un paese, è una roccia,
è la città di castello.
Non è una città.
Manco città di castello è una città vera e propria.
No, in realtà un po' come il Molise.
Fa provincia.
È uno stato mentale che è una città vera e propria.
Non fa provincia. Ah, Castle Rock è, è un luogo geografico disabitato.
Esatto.
Ho capito. Sì, gliela facciamo passare, Demi?
Sì, gliela facciamo passare.
Facciamogliela passare, vai.
Oh. Sì, però, allora, arrivati a Castle Rock, succedono delle cose pazzesche.
Sì, sì, vi ascolto. Non mi sbigliate, che già io fatico a rimanere attento. Perché
io mi sento un tintinnio, però.
No, ma è che ho un attention span che è abbastanza ridotto, per cui...
Stai facendo un margaritas, che ti stai facendo? Un mojito, i famosi mojito del Demiurgo, sentilo, li stai preparando, culo Demiurgo. Mojito,
no, ma lasciatemi, scusate, ma... Lasciate mescere la mia bevanda preferita. Bene, andate avanti. Io mesco. Voi andate avanti con il racconto.
Ok, allora a Castle Rock succedono, ha detto Mariano, succedono delle cose incredibili. La prima qual è?
Delle cose pazzesche succedono. La prima è che loro salgono, si arrampicano su questo sentiero, arrivano in cima al promontorio e trovano una piccola scatola.
Cose?
Una scatola, trovano una piccola...
Trovano una scatola!
Una scatola! E a quel punto loro prendono questa scatola, la aprono e ci trovano dentro un bigliettino di carta con una chiave attaccata vicino, come se fosse un portachiavi. Cioè il portachiavi...
Con una chiave, ha detto.
Sì, una chiave.
Chiave.
A questa chiave era attaccato una cosa che sembrava un portachiavi. Ma in realtà era un foglio di carta con un messaggio.
E il messaggio che recava, qual era?
Il messaggio che recava era: rosso di sera, bel tempo si spera.
A profondità, quindi.
Magari sai, questo è un codice.
Firmato.
Ci capisci.
Firmato. Remember N. puntato N punto.
Remember N.
Così.
Che può significare secondo te? Che potrebbe significare? Remember N.
Sto facendo una colonna sonora che non stai facendo.
Lo sto
tu.
Mettendo io. Che significa Demiurgo secondo te? Remember N.
Cosa? Remember N.
No, Annie. No, Annie. N puntato N.
Ah, N.
Se tu trovassi un bigliettino con scritto sopra rosso di sera, bel tempo si spera, firmato Remember N, cosa penseresti?
N. Sì. Non N nel senso A-N-N-E.
No.
Ma voi non chiarificate.
Ma come? L'ho detto subito, Demiurgo. Tu pensi a far tintinnare.
No, ma scusate, ma io ero qui che stavo mescendo la mia bevanda.
Ho capito,
quindi Remember N.
Sì. Bravo, porta le pastarelle. Così.
No, ma voi mangiatevi i vostri involtini con i Brewsters. No, io mi bevo la mia bevanda.
Siamo
calda,
passati al dolce, Demiurgo. Siamo passati ai dolcini Minion.
Io non riesco a sciogliere lo zucchero dentro questa bevanda. Io ho questo zucchero che è insolubile sostanzialmente.
Scusa.
Non è zucchero solubile, è zucchero insolubile. Per quello che sto mescolando.
Si è formato il precipitato.
Non sento più.
Cosa?
Non ti sento più. Non ti sento.
Deglutite, Dio santo. Mi sentite?
Sì, ti volevo dire che invece qua in queste passarelle lo zucchero ha mancato molto bene.
Ah, bene, sono contento.
Senti, e allora che cosa ti ha fatto venire in mente Remember N?
Io ho pensato immediatamente a un messaggio in codice.
Bravo, penso, come bravo?
Bravissimo.
Proprio un messaggio in codice.
No, ma è che sono abbastanza ferrato perché ho letto molto la letteratura del genere.
Dei codici.
Di questo genere qua.
Le cose di Umberto Eco.
Sì, di solito lo leggevo in Storie inverosimili.
Storie.
È una raccolta, lo prendo in edicola tutte le settimane. Fanno, cioè, questa raccolta si chiama Storie inverosimili.
Infatti, io scrivo per
storie
per
che appunto faticano ad avere ad essere inquadrati in un preciso, in una precisa logica, perché appunto non sono molto verosimili.
Però, ma sono veri dire. Cioè sono vere, ma non verosimili. Sta bevendo, sta tranguggiando pure lui, poi dice che siamo noi. Si sta bevendo sta bubazza da palestra al cioccolato, il vendere Jill Cooper. Debiu. Allora andiamo avanti, visto che non...
Ah, prego, scusate, ho deglutito.
Andiamo avanti e sentiamo i prossimi.
Remember N.
Dici almeno un'interpretazione. N sta per... Sì.
È un nome di persona.
È un nome di persona, Maria. Ha ragione?
N, sì, è un nome di persona.
Ha ragione, grande Demiurgo. Andiamo avanti, prego.
Dunque, trovano questo, attenzione al... Trovano questo biglietto e quindi, insomma, Buddy ovviamente non ci capisce niente. Dice, ma scusa, ma che vuol dire questa cosa? E Stilnox fa un po' il misterioso, dice, non dice, poi dice, ma ti spiego, andiamo là, poi insomma non riesce a farsi dire niente di importante. Tornano in albergo, al Serenity Ridge, Buddy Princeton va in camera sua e si accorge che la chiave era dalla parte sbagliata del cassetto. Del cassetto del comodino. Nota questo particolare, che la chiave era dalla parte sbagliata del cassetto. Capisci? A quel punto forse lui pensa di averla spostata. Però poi
sì, comunque c'è questa storia. A parte che hanno citofonato. Apri un po', Mariano, per favore.
Sì.
Demiurgo, comunque Mariano non c'è. Questa storia a me sembra noiosa. Io non so a te.
No, non la defini. No, ma magari ti ho detto, io aspetto il momento in cui ci sarà il twist.
Ah, ma quello già c'è, quello è il twist, tipo che la chiave era storta, quello già è il twist per lui, capito?
Ah!
Questa è la suspense massima, che la chiave della cassettiera era storta.
E questo... Me... Scusa, ma...
Allora, ecco qua, posso ricominciare? No. Allora, a un certo punto lui si accorge di avere c'ha un'oscurità a un occhio. C'è una macchia, non vede da un occhio all'improvviso.
Non vede da un occhio?
Sì, all'improvviso non vede da un occhio.
Ah, cioè diventa, come si può dire, diventa orbo.
Diventa orbo, esatto, diventa orbo all'improvviso. C'è un occhio, c'è un'oscurità all'occhio. All'occhio sinistro, per la precisione.
A sinistro, precisamente.
Sì. Allora, e quindi lui, diciamo, non riuscendo a capire che sta succedendo, in preda al panico totale.
Sì, immagino.
Sì, cerca di aprirsi una strada per uscire dalla stanza a morsi.
Cosa?
Cerca di aprirsi una strada per uscire dalla stanza, dalla sua stanza,
sì?
A morsi.
A morsi?
A morsi, sì. A morsi, però viene colto all'improvviso da dei crampi lancinanti. A questo punto, al grido di Ktun, entra in stanza Stilnox David con una mazza da baseball in una mano e brandiva una mazza da baseball nella mano sinistra e un'arma semiautomatica nella mano destra.
Ah,
esatto. E quindi Stilnox a questo punto comincia a colpire Princeton in testa, mentre lo colpisce in testa con la mazza, gli spara con l'arma semiautomatica
si
e
può
lo
dire
ammazza.
Che questo avesse con sé sia un'arma propria che un'arma impropria.
Impropria, sì. Però era una mazza da baseball particolare, era un po' più piccola, capito? Lui se la nascondeva.
Magari era softball.
Forse era da softball, non lo so, questo sì, diciamo che era una mazza da softball, lui che lui nascondeva sotto l'impermeabile, se la portava sempre dietro, da un lato, ah, sai, c'aveva quelle fondine, la shoulder holster, la,
sì,
fondina,
sì,
a spalla.
Si può dire che le portava secco.
Le portava secco, esatto, aveva inserito in una fondina, la fondina a destra, la mazza da baseball che poi avrebbe estratto con la mano sinistra.
Da e nella softball, precisamente.
Da softball, sì, scusi. E nella, e, no, e nella fondina sinistra teneva l'arma semiautomatica che poi avrebbe estratto con la mano destra. Insomma, lui entra in questa stanza, ammazza Buddy Princeton, gli ruba,
no,
il portafoglio.
All'ammazza, diciamo.
Sì, gli ruba tutti i soldi, i documenti e se ne va. E questo era il racconto breve.
Ah,
la short story.
Sì, io... Bella storia, ha un po' questo peccato, ha una piccola pecca, quella dell'inverosimiglianza. Infatti io ho, no, ma quando me l'avete detto inizio trasmissione, insomma qualche minuto fa, che c'era da adottare la sospensione di incredulità, io la mia incredulità l'ho proprio sospesa, cioè... L'ho mandato dal preside e gli ho detto sospendila, perché mi ero anche disposto, diciamo così, in modo completamente aperto, come appunto quando vado a guardare, che ne so, i film di 007 in cui vengono messe, come dire, alla berlina le più elementari leggi della fisica newtoniana. Anche in questo caso mi ero messo in buoni spiriti, però sì, manca un po'. Cioè, alla fine mi domandavo, bel racconto, per carità, ma questo ritrovamento, ci sono questi elementi che non vanno tutti al loro posto, questo ritrovamento di questa chiave con questo biglietto dove si invitava a ricordare o comunque si citava questo misterioso N che poi si perde per strada, cioè manca...
È un McGuffin, De Burgo.
Quindi sostanzialmente tutto, cioè tutto il racconto, confermatemi se sbaglio, sì, ma verte su un incontro di due persone molto distanti in un luogo abbastanza trito, se vogliamo, un po' abusato nell'immaginario dei racconti noir, come appunto il bar aperto di notte, insomma il bar poco raccomandabile,
sì.
E queste due persone vengono senza una vera motivazione, perché effettivamente manca un po' questa causa scatenante per questo viaggio in Nuova Scozia, e una volta arrivati lì, cioè, tutto si risolve sostanzialmente in un bagno di sangue senza spiegazione alcuna.
Buonasera, sono la dottoressa Palinsesto.
Ah, buonasera dottoressa.
Un nome e un programma.
Sono qui, voglio salutare tutti voi, e ho sentito che si parlava di sangue, e quando si parla di sangue io arrivo a parlare delle attività che seguo in tribunale. Dunque, innanzitutto volevo notare innanzitutto l'arma del delitto, perché è stata usata, c'è stata crudeltà, c'è stata violenza da parte del protagonista di questa storia. E quindi sono qui insieme a tutti gli altri ospiti, e quindi voglio salutare che è in linea con noi il dottor D'Ambrosio. Buonasera.
Buonasera.
Dottor D'Ambrosio, io vorrei chiedere...
Grazie a voi per avermi invitato alla vostra trasmissione sul crimine.
Tanto, buonasera dottore.
Ah, buonasera, buonasera.
Io volevo, abbiamo qui un faccia a faccia questa sera, perché sì, ci sono due teorie veramente contrastanti, sì, rispetto a questa storia. Sì. Il dottor D'Ambrosio, sì, che... Sì. E al telefono, sì, con noi, e poi invece qui, sì, in studio con me, sì, c'è il dottor, sì, De Limonis.
Sì, sì, sì.
Dottor De Limonis, mi sente? Sì. Ho sentito già la sua voce. De Limonis?
Sì, buonasera.
Buonasera. Per me è un onore averla qui questa sera in linea con noi a parlare di questo caso tragico. Vogliamo ricordare chi è Chi è il dottor De Limonis?
Chi è?
Dottor De Limonis è un uomo sicuro di sé. È un uomo che ha dato tanto alla letteratura e alla criminologia.
Beh, se posso permettermi, io conosco il dottor De Limonis da ormai qualche lustro e posso testimoniare senz'altro che il dottor De Limonis è certamente un'ottima persona.
Bene.
Ah, vi ringrazio di queste bellissime parole che state spendendo nei miei confronti. Io non sono degno di tanta accoglienza, però vi ringrazio di avermi chiamato in trasmissione. Cercherò di porre la mia conoscenza, la mia cosiddetta esperienza professionale al vostro servizio.
Ma De Limonis, perché?
Dottoressa, mi ha portato un caffè, appoggio qua.
Grazie.
Ecco qua,
no,
dottore,
io...
il zucchero l'ho messo a parte, grazie. Avete capito? Sono 3:40.
Bene,
vi segno?
Segnato.
Arrivederci.
No, dovete sapere che qui noi in trasmissione abbiamo... degli ospiti che sono rappresentati, parlerà con noi proprio questa persona così gentile che mi ha portato il caffè, che diciamo rappresentate i detenuti di Poggio Reale. Buonasera,
io mi chiamo Franco, sono detenuto, ex detenuto di Poggio Reale, adesso sto facendo una borsa lavoro, si chiama, faccio dei lavoretti così per il carcere e per esempio vengo a portare il caffè perché noi abbiamo i bar che facciamo lavorare tutti i detenuti e facciamo il caffè, lo portiamo poi in giro così e siccome lo studio di questa radio bellissima che trasmette musica fantastica sta qua vicino a noi e veniamo a portare il caffè alla dottoressa qua che fa le sue trasmissioni e vorrei dire
che bel proposito, finalmente si ascolta qualcosa di così bello, come queste storie edificanti, questi momenti belli di ricollocamento alla vita, diciamo di ritorno alla vita di persone che hanno avuto problemi anche seri con la giustizia, ma che una volta pagato il loro debito con la stessa sono, insomma, come dire, bisognosi di essere reinseriti nel tessuto sociale, produttivo. Una bella storia.
È vero, guarda, è vero. A me mi hanno insegnato che ognuno di noi ha diritto a un lavoro e quindi io sono contento che la dottoressa mi hanno dato questa opportunità, ragazzi. E mi raccomando, fate buone cose, io devo tornare a lavorare. Un bacione a tutti quanti. State a sentire la dottoressa che dice cose sempre belle, ragazzi. A me mi ha capito nel profondo. A tra
dice
poco.
Cose sensate.
Dice cose che proprio ti capisce, tu la ti dai uno sguardo e lei capisce se stai arrabbiato, se stai triste o se stai contento. Un bacione a tutti e vi passo un'altra volta la dottoressa e il suo amico qui barbuto, che pure lui secondo me è uno di quelli là importanti. Un bacio a tutti, ciao.
De Limonis ci spiega perché. Perché ha ucciso?
Ma guardi, il problema grosso della nostra società è la mancanza di, come dire, di punti fermi. Il nostro mondo è un mondo in continuo divenire, è un mondo che trascina le persone da un'esperienza all'altra, come in una trottola impazzita di situazioni e di eventi. E in questo eterno divenire, in questa continua sfida al cambiamento, le persone spesso ne rimangono schiacciate e tutti coloro che non hanno un animo così forte o comunque capace di resistere ai mutamenti si trovano spesso appunto schiacciate in situazioni dalle quali non riescono ad uscire, come intrappolate, e questo spesso scatena in loro reazioni istintive, spesso incontrollabili, talvolta come dire ferali, belluine, e probabilmente questo è uno di questi casi.
Ma perché così tanto sangue, dottore?
Perché, come tutte le persone, anche il protagonista del racconto ha circa 4 litri di sangue nel corpo, come tutti, ed è giusto che una volta che inizi a scorrere il sangue, inizi a scorrere fino all'ultima goccia.
Ma lei ha visto questa scena? Ce la può raccontare?
No, io non ho visto personalmente questa scena, me l'hanno sempre raccontata. Io spesso non me la sono neanche mai fatta, anzi, non me la sono mai fatta raccontare fino ai minimi dettagli, proprio perché i particolari di questa scena sono talmente cruenti che anche persone che si possono ritenere relativamente posate, come potrei essere anch'io, spesso potrebbero, come dicono gli americani, vedere rosso in queste situazioni, cioè potrebbero provare una morbosa attrazione per il sangue, per cui di solito mi faccio omettere i dettagli più cruenti.
Bene, professore, voglio coinvolgere anche il dottor D'Ambrosio. D'Ambrosio, ci dica come mai si arriva a questo? Perché?
Ma, pardon, nella mia esperienza personale ho imparato a riconoscere senz'altro dei tipi particolari di soggetti che sono i sociopatici. I sociopatici hanno un tasso di pericolosità molto molto alto, e infatti io ho proposto anche un disegno di legge per un trattamento sanitario obbligatorio dei sociopatici, che venissero così marchiati della loro sociopatia in modo tale da poterli riconoscere per strada, perché non sai mai quando giri l'angolo e ti trovi di fronte un sociopatico, che fai? Che fai? Che gli dici?
Qual è la vostra
gli dici
proposta?
Sì e quello vuole sentire no, gli dici no e quello si arrabbia perché...
De Limonis, ma lei è d'accordo?
Ma guardi, io personalmente ho un'opinione sulla sociopatia che, se mi permettete, vorrei esprimere in qualche brevi parole, insomma, volevo spendere qualche parola sulla sociopatia come malattia. La mia opinione sulla sociopatia è sostanzialmente questa.
Quale? Amore, quale?
Se ci sono persone, ci sono animi che non sopportano il contatto appunto con la società,
sociale,
con le altre persone, con
le persone, con vuoi contatto con le
con,
persone,
con il consesso civile.
Sesso.
Consesso civile. Io penso anche a merito, diciamo, sulla base di studi che potrei anche citarvi.
Sì, e citarci, ci puoi citare con gli studi.
Però penso che non ci sia nessun bisogno della nostra società.
Nessun bisogno. Guarda che ad alcuni porcellini gli piacciono anche i bisognini.
Non c'è nessun bisogno, dicevo. Ho sentito una voce di un, non so se mio collega, che non ho capito cosa stesse dicendo, ma talvolta anch'io un po' sono sordo ai richiami
sensuale
dei miei colleghi. Quello che volevo dire sostanzialmente, se mi permettete di concludere, è che se ci sono sociopatici, la nostra società ha il dovere, ha il diritto, ma anche il dovere di escluderli dalla società.
Ha ragione.
Giusto, mi trovo d'accordo.
Non c'è nessun bisogno effettivo, quando abbiamo della gente che non vuole stare in società, di
farli stare
dentro
in
la società. Noi
possiamo
estromettere dal consesso civile e lasciarli vivere nel loro bell'isolamento. Ecco, andiamo per esempio su un'isola deserta, una colonia,
scusate se mi intrometto,
un bagno penale per esempio, e lì li lasciamo lontani,
ma per l'amor di Dio.
Sì, no, ma ha ragione. Per esempio c'è il caso dei giapponesi, gli hikikomori, dei miurgoli, sai, gli hikikomori.
No, non ho capito che riferimento volesse fare col prefetto Mori, una persona che tra l'altro rispettavo
prefetto
per le sue qualità umane, sia come prefetto che come uomo. Non ho capito che cosa c'entrasse il prefetto Mori con, no, con i giapponesi, sinceramente.
Divulgo la cotoletta.
No, era scatenata, scusa. Io non sto dicendo chi è sto prefetto Mori, io sto parlando degli hikikomori.
Ah, scusi, avevo capito male perché... il collegamento non è sempre
saltata la prima parte. No, io parlavo
stava parlando della nota
dei noti sociopatici giapponesi, quelli che stanno sempre chiusi in casa, che non vogliono uscire mai, che si chiudono in casa e si fanno portare, quelli là si autoisolano, stanno dentro e quindi, cioè, non danno fastidio a nessuno, eppure gli vanno a rompere i coglioni che devono uscire, devono andare nel mondo, devono vedere, devono fare. Ma perché?
Infatti è quello che mi domandavo anch'io
poc'anzi,
esatto. Sì. Cioè, volete stare per i cavoli vostri? State per i cavoli vostri.
Abbiamo ascoltato due grandissimi professionisti, abbiamo parlato di sangue, di delitti, di paure, abbiamo parlato delle paure di tutti noi.
Sangue.
Il giorno e la notte.
Questo è Aspettando Putiferie.
Aspettando Putiferie.
Puntata
4.
State ascoltando Aspettando Putiferie, Marco Masini, falso.
E poi li confessi a chi non vuoi. Quando ascolti qualcuno ma ti frega un cazzo dei problemi suoi. E viaggi le rapide di un istinto che è vittima di sé. Che non coincide con quello che è il mondo. Falso ogni nuova speranza, subito in vendita in farmacia. Quando paghi elemosine messe a
Demi, ci sei? Sei ancora con noi? Demiurgo,
no, forse non c'è più.
È caduta. Lo richiamiamo.
Aspettando Putiferi.
Ci sei? Io non lo sento.
Chi?
Chi?
È lui.
Chi ha parlato?
È stato lui. Ci sei allora?
È tornato.
Buonasera. Oh, sì, buonasera. Mi ero astratto un attimo intanto che voi passavate. Della buona musica, peraltro.
Hai sentito il Masini Metal che ti ha saputo, sì, creare? Sì. Ragazzi, mo in sottofondo, ma tu quando parli con noi non senti il sottofondo che io metto alle tue parole, è vero? Demi?
Assolutamente no.
Purtroppo no, e allora lo scoprirei.
Questo perché voi non avete un setup
fatto correttamente.
Per metterla.
Ma noi, perché noi vogliamo che poi tu dopo riascolti con sotto questi sottofondi celestiali che ti stiamo mettendo. Esatto. Che veramente
sì, ma io sarà come un primo ascolto. Quando per un attimo ho scollegato la radio, Skype, sono passato alla radio, sentivo questi gorgoglii, sentivo del gargarismo.
Hai visto? Era tutta roba accademica.
Ah sì, accademia. Sì, a noi sulla DNK apprezziamo molto l'accademia.
Comunque adesso lo posso dire, io te lo dico in diretta, questa puntata di Putiferi che comincerà tra 19 minuti, perché sono le 21:15, sì, sarà per me, non so se Drager mi seguirà in questa avventura che voglio portare avanti questa sera, se ce la farà, io vorrei fare tutta la trasmissione cantandola come fosse un'opera, capito? Allora per esempio devo dire buonasera ascoltatori di Radio NK. Siamo la quarta puntata di Putiferie.
E benvenuti alla nostra quarta puntata.
Tutti insieme ora andiamo e ci ascoltiamo un po' di musica.
Demi, che ne dici se facciamo tutta così, 3 ore così? È pesante per gli ascoltatori, secondo te?
È un po' accademica.
È un po' troppo accademica.
Diciamo che secondo me è più pesante per voi che per gli ascoltatori.
Ma quella è la sfida, Demi, per noi. Noi ci dobbiamo sempre spostare più avanti. Sennò...
Sì, lo ricordiamo, è uno dei nostri slogan della radio. Ricordiamo, Radio NK ama alzare steccati per il solo gusto di abbatterli.
È vero. Anzi, Demi, se no facciamo così, facciamo un gioco. Dacci tu delle difficoltà riguardo alla trasmissione di stasera. Dici stasera potete fare questo, non potete fare questo, e noi lo dobbiamo fare.
Va bene. Allora, durante la trasmissione vi chiamerò 2 volte.
Sì.
E la prima volta vi darò una regola facilissima, cioè potete o non potete fare una certa cosa.
Perfetto.
E la prima cosa sarà molto facile.
Okay.
Vi chiamerò non subito all'inizio della trasmissione, vi chiamerò diciamo almeno dopo la prima metà della trasmissione.
Sì.
E vi dirò da adesso in poi potete fare solo questo oppure non potete fare questo.
Perfetto.
La prima sarà facile. Perfetto. La seconda vi chiamerò verso la fine della trasmissione e vi darò una regola più difficile da...
Va benissimo, bellissimo. Però facciamo anche che se ti viene di farlo più volte, anche di 2, fallo anche più di 2 volte, fallo quando vuoi, sentiti libero di comandarci a bacchetta quando vuoi.
Praticamente è un po' come alzare l'asticella della difficoltà della radiofonia, cioè quindi praticamente cioè, inizialmente è facilità 1, insomma, sapete come nelle riviste di cucina, no? Ci sono... Sì. Le difficoltà presentate dal numero di forchetto, di cappelli da cuoco, e ci sono, non so, 4 cappelletti da cuoco, vuol dire ricetta difficile.
Sì.
Ecco, nella stessa cosa esiste nella radiofonia, vi ricordo che nella rivista di radiofonia c'è il simbolo del microfonino.
Sì, sì.
Le trasmissioni facili c'hanno sempre 0 o 1 microfonini, quelle di Radio NK tipicamente ne hanno almeno 2, che sono per poi ce ne sono alcune che sono le trasmissioni per solutori più che abili.
Sì.
Infatti ad un certo punto io vi imporrò una difficoltà maggiore che adesso purtroppo ormai l'avete, come dire, non sarà più questa, cioè non vi dirò ad adesso in poi dovete continuare a fare la trasmissione cantando senza mai dire più una parola,
perché già l'abbiamo fatta.
No, io adesso ve ne troverò altre che non avrò tanta difficoltà.
Non ti preoccupare, il sadismo che ti contraddistingue non avrai difficoltà a metterci in difficoltà.
Ma posso fare una domanda?
Sì.
Ma noi ci possiamo rifiutare di fare quello che le
dice? No, certo, sennò... no. Certo. Cioè, nel senso che siamo in un paese libero, quindi...
lo so, ma che gioco di merda è, cioè,
guardate che si prefigurerebbe, adesso non ve lo voglio dire, ma insomma, si prefigurerebbe
il UEMA sta chiamando, aspettami, dicono che il UEMA sta chiamando, ma a chi? A me?
Sta chiamando voi, perché prima ha provato a chiamare me.
A me non mi arriva niente, scusami. A me come prete criminale, UEMA. Vabbè, se mi vuole chiamare, mi deve chiamare come prete criminale, tutto attaccato e minuscolo.
Se volete, butto dentro il UEM.
Sì, sì, fallo entrare. Io non so perché ha detto che ci sta chiamando, ma non rispondiamo. Ma forse non so a chi sta chiamando, perché a me no. Capito?
Adesso
eccolo, eccolo. Eccolo, chiamata non riuscita. Sta arrivando. Dice,
non è possibile non collegarsi.
Forse non siete abilitati.
Aspetta. Chiamate in attesa.
Ho messo Ricky.
Eccolo. C'è il UEMA? Io non sento più nessuno.
Ecco,
rispondo.
Vai.
Pronto?
Scusate.
Sento il demiurgo. Il UEMA dov'è?
Non l'ho ancora trovato.
Eccolo. Rispondo.
Ecco, come si...
Ora ci dovrebbe... Lo sento, forse. Pronto?
Pronto?
Eccolo. Eccolo. Buonasera. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, UEMA. Nostri
omaggi. Il demiurgo c'è ancora?
Sì, che ce ne fottono, ma c'è il UEMA. Parliamo con lui. UEMA, carissimo, buonasera. Dicci
buonasera,
tutto.
Qui Romagna.
Lì Romagna, lì Romagna,
giornale radio.
Dica.
Tempo previsto per le prossime ore.
Sì.
Parzialmente nuvoloso. Sentiamo, da qui fino all'alba. Previsione per Halloween. Pioggia abbondante. Vento superiore ai 25 km all'ora. Direzione sud-sud-est.
Perché io devo proprio andare,
sì,
in Romagna.
Giusto per dire.
Ad Halloween.
Sì.
Sentiamo che altro dice.
A posto? Radio
sì, sento anche una filastrocca sullo sfondo. Ma sento.
Senti una filastrocca sullo sfondo?
Non so,
no,
sento
è mia
uno, due, tre. Ah, è tua figlia che dice conta.
Sì, sta cantando Gioca giù, Dico solo questo.
Ah, ecco. Ecco.
Buono.
Già comincia.
Aspetta. Com'è che fa la canzoncina quella di prima? Ballare.
Sì, ma voi mi sentite?
Sì, ti sentiamo, Demi.
Ah, ok. Io credevo di essere stato estromesso dalla conversazione.
Ma guarda, possiamo far entrare pure il presidente in linea, se lo chiamo.
Ho sentito
zitto,
tra l'altro...
La canzone, zitto, se... vai.
Vai.
Dormire.
Sì, ma aspetta, se fai il gesto, solo il gesto non si sente. Prova a cantarla.
Salutare.
Poi?
Claxon.
Bravo. Gli sto facendo sentire un po' di brani della scuderia di Cecchetto. Adesso più avanti passeremo agli 883.
Ho un'ottima discografia, UEM.
Bravo, UEM.
Dai, è una cosa che... Cioè, una volta, ai miei tempi, c'era il ballo del qua qua.
Sì, anche ai tempi nostri. Sono gli stessi tempi, più o meno, UEM.
Cioè, vabbè, io tra l'altro che penso di avere ancora da qualche parte i 45 giri,
sì.
C'era praticamente le mosse da fare con Romina Power e sto papero,
sì.
Che spiegava come ballare.
Come ballare, infatti sì. Poi c'era soprattutto, ma non so se tu lo usavi ballarlo, il ballo del qua qua,
ma c'è una parte praticamente di giravolta a un certo punto, quando dice prendi sotto braccio la felicità, no? Che si devono fare giravolte da un lato e giravolte dall'altro.
Braccio.
Esatto, quello è un ballo praticamente per bambini, perché diciamo queste giravolte, se non sei un bambino e stai a una festa normale che hai bevuto un po', ti stendono per terra praticamente. È un ballo che gli adulti che hanno bevuto un po' non possono fare, è nato apposta per gli astemi o per i bimbi, per le aranciate, le cose così, perché è di una frenesia veramente mai vista.
Sì, io mi permetto di ricordarvi solo che ci sono delle leggi in Italia che proibiscono lo sfruttamento dei minorenni nelle trasmissioni televisive e radiofoniche.
Salvo consenso dei genitori.
Dei genitori, che hanno la patria potestà e il potere assoluto sui propri figli, fino a prova contraria. Vedi?
Ho sentito qualcosa di disturbante.
Senti. C'è una musica. Senti, ragazzi, chiamiamo pure alberico.com, dai.
No, più che altro, ottimo argomento, tieni, metti il telefono. Ottimo argomento di discussione. Quali sono i giochi che bisognerebbe evitare ai compleanni dei bambini, diciamo, alla fascia 2-6 anni?
Il gioco della bottiglia, per esempio.
Anche, ma più dal punto di vista pratico, io proibirei il fatto di bere succhi di frutta o bibite gasate e o con dolci e la crema e poi giocare tipo al Twister. Oppure andarsi andare a giocare nei gonfiabili, tipo i castelli gonfiabili, così.
Ma tu hai delle esperienze negative in tal senso? Cioè, tipo, per esempio, ti hanno vomitato in macchina una snada di bambini.
È evidente che ce li ha. Ce li ha.
Hanno, come si dicono, non hanno avuto la resistenza del beveraggio gasato, misto ingurgitamento frenetico, e per poi andare a saltare sui gonfiabili.
Io lo faccio di solito.
Vabbè, che possono mai fare? Vomitano, ma sono bambini, scusate, vomito di bimbi. Festa... si devono di divertire come vogliono
secondo
loro.
Secondo me,
gridando che... anche ha fatto la caccona santa, come si può dire.
Esatto. Ma a parte il fatto che se li fai se poi devono andare a saltare sui gonfiabili o a fare queste cose,
guarda Fusari com'è che uomo, il Fabio Concato dell'Odigiano con il suo figlio Giulio, il suo fiore di maggio, non gliene fa proprio bere le bibite gassate.
Bravo,
vedi, Uemma,
beh, esattamente quello Fusari, che stavo dicendo.
Uemma, Fusari ti supera a destra nella sezione sinistroide verde e non gliene fa bene proprio il bibite gassate dei figli.
Guarda, poi dopo quelle sono filosofie di vita.
Esatto.
Infatti adesso vorrei dimostrare, Betta, aspetta, metti un attimo in stop.
Che vogliamo dimostrare?
La Coca-Cola, Betta, come la bevi? Com'è la Coca-Cola che bevi?
Buona?
Senza caffeina.
Madonna, ecco. Senza caffeina. Brava, hai capito, Fusari? Hai capito?
Sì, in compenso però ci mette la taurina.
Vabbè, però cioè, c'ha il sapore del...
Vi faccio spiegare il perché non beve la caffeina.
Spiegaci, Betta, spiegaci.
Perché dopo mi fa piangere.
Mannaggia la miseria. Brava, brava, meno male. Dai, va bene, ma allora per questo, diciamo... Per questa aggiunta che hai fatto, consideriamo anche te un padre, un vero padre di sinistra.
No. Calma.
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 Sono scelte di vita, vedi, allora che non siamo tutti uomini in fondo e che queste cose non significano niente, queste discriminazioni.
Allora, cioè, io... abbiamo degli amici, che di quelli che tipo non hanno la televisione in casa... che però si scaricano col BitTorrent, scaricano, non so, un medico in famiglia.
Sì, che scaricano anche l'IVA quando non dovrebbero, per esempio.
E praticamente non fanno, adattano questa filosofia qui, non fanno assaggiare le cose nuove ai bambini, perché così sono sicuri che non lo chiederanno.
Io ti volevo far notare, Wemba, che sei arrivato... Io ti dico la verità, sono molto contento che tu sia tornato.
Sì, lo so,
la radio NK.
Completamente il discorso sull'argomento.
Non fa niente, tanto era la fine di Aspettando Putiferie.
No, ma noi Noi abbiamo ancora, noi nel senso dei clip clop, 6 minuti prima dell'inizio della trasmissione.
6 minuti, ragazzi, 6 minuti.
Io volevo solo dire due cose, poi vi lascio la linea.
Sì.
La prima è appunto che ricordo ai nostri ascoltatori che a un certo punto della trasmissione io interverrò quale demiurgo, diciamo, nel mio ruolo di demiurgo, e alzerò un pochino l'asticella dei clip clop, obbligando, insomma, dandogli una regola da seguire per le fasi successive della trasmissione. E la seconda cosa,
salteremo col Fosbury,
che io volevo scagliarmi, volevo gettare lanciare uno strale contro certi personaggi della chat, nella fattispecie contro l'utenza alle pronte. Bravo ragazzo, per carità, però ha avuto la sfortuna di perdere l'aeroplano della sua vita a causa dell'uragano Sally. Sandy. Ed è diventato acido. Io mi volevo scagliare contro di lui perché una volta tanto che l'UM è arrivato in trasmissione e parla con noi, subito si è scagliato dicendo merda, non tanto dell'UM, che è una persona adulta ed è capace di tenere anche, diciamo, l'insulto, ma contro sua figlia. Ed è una cosa autenticamente riprovevole, una cosa spiacevole che non vorremmo si ripetesse mai più.
Anche perché senza nulla togliere ai partecipanti attivi della radio, Radio NK, Fusari, presidente Radio NK, il Camillas, così, però la radio è la mia e faccio quello che voglio.
Però
stasera sono un po' polemici, sono tutti un po' polemici. Come mai?
Se uno mi butta, qua non è che si gioca a palla avvelenata, butta la palla, me la tengo.
Sì, in realtà noi giochiamo a palla rilanciata, se proprio dobbiamo essere sinceri alla Radio NK.
Vabbè, però abbassiamo i toni, ragazzi, mancano 4 minuti, non inaspriamo la situazione prima che cominciamo, poi stanno tutti alterati.
Volevo fare una domanda al demiurgo, sì. Ma la prima parte della puntata,
sì,
andiamo noi al nostro piacimento,
poi lui interverrà dopo.
Ah, dopo, quindi partiamo.
Come vogliamo noi.
Confermi, demiurgo, confermi.
No, io intanto volevo anche ringraziare la famiglia Fusari, perché
sì, non ringraziare il dottor Fusari che è appena arrivato, adesso mi disconnetto.
No, sul discorso del il fatto delle famiglie con le buone abitudini alimentari,
sì,
cioè,
per carità, cioè, va bene,
no, basta, ragazzi,
ma li dobbiamo anche vendere sti dolciumi, cioè,
la nostra generazione,
i dentisti li dovremmo anche pagare.
La nostra generazione è campata con forse quella successiva, quella precedente alla nostra, è campato con i primi prodotti alimentari industriali veramente chimici, e sono ancora a sto mondo. Quindi voglio dire, non è mai morto nessuno per una Coca-Cola in più o un gelato alla crema. Cioè, le cose vanno massaggiate tutte, ma con giudizio. Quindi non, questi estremismi così io non li concepisco, quello di non far assaggiare le cose ai bambini. Anzi, bisogna far assaggiare di tutto, esperienza.
Sì, tutto. Basta pure. Però io vorrei invitare Fusari, se vuole, a chiamare per un diritto di replica doveroso, diciamo, perché lo so che tu sei il padrone, Wem, però, cioè, almeno... Non...
Attenzione!
No, che è successo?
Sulla chat ho letto una cosa molto...
Sì, però
sì, qualcuno ha detto basta polemica.
Sforiamo coi tempi.
Perché voi la prendete sempre come se dovessi fare polemica? Ma si parla del più del meno, ma non è
polemica. No, tu arrivi UM e fai subito della polemica. Anche della polemica, diciamoci la verità, un po' sterile. Fai della polemica un po' sterile.
Va bene, allora, ma intanto leggevo le pronte, fa, guardate, se qualcuno vuole una licenza...
No, ferma tutto.
No, basta, la polemica è finita.
Io volevo dare la linea.
È finito aspettando Putiferi, è finito, ragazzi, è finito il programma.
Adesso noi dobbiamo lasciare la linea a Putiferi. Noi ragazzi
abbiamo una scaletta
ci risentiamo più o meno a metà trasmissione, quando io vi sposterò la sticella un po' in alto. Poi noi adesso vi lascio campo libero, andiamocene via, lasciamoli fare il loro lavoro.
Ragazzi, buona serata a tutti, baci e amore in quantità, sta per cominciare più ti ferie.